guardando lo studio, uno studio tra l'altro fatto all'Università di Tor Vergata, che poi richiama alcuni studi del Fondo Monetario Internazionale, si vede che il modo con cui è stato stimato questo 10% è analogo a quello utilizzato da Schneider per l'economia sommersa, cioè una stima econometrica, cioè un metodo che per quanto riguarda l'economia sommersa è stato completamente dichiarato inaffidabile da parte degli istituti di statistica, da parte dell'OCSE, l'Eurostat e così via, per l'economia sommersa. Però l'attenzione in un mondo globalizzato a questi flussi straordinari di denaro, che poi hanno un'influenza molto importante sulle economie e sulle società, è innegabile, e quindi io credo che la statistica ufficiale non possa non occuparsi di più di questi temi e non lasciarlo semplicemente agli studiosi esterni ad essa. Naturalmente capite anche che nel momento in cui la statistica ufficiale tira fuori un numero deve aver validato, deve aver fatto tutti gli approfondimenti necessari, perché quel dato pesa molto di più, e questo va fatto in un'ottica internazionale, perché la comparabilità internazionale dei dati è assolutamente fondamentale. Bene, io credo che lo studio che oggi viene presentato insieme a questi altri elementi sarà l'oggetto, almeno noi ci faremo portatori, di una riflessione europea su questi temi, per vedere se Eurostat avvia un progetto di ricerca internazionale per dare maggiore stabilità e maggiore forza a questi risultati. Questo è quello che a mio parere dovrebbe avvenire regolarmente quando gli studiosi vanno oltre a ciò che fa la statistica ufficiale. La statistica ufficiale beneficia di questi lavori e quindi poi li incorpora all'interno delle proprie stime. Non siamo ancora a questo livello, però credo che il Paese debba prendere molto seriamente i risultati che oggi vengono presentati, perché non solo l'autorevolezza degli autori, ma direi l'ammontare di lavoro fatto, direi il più ampio lavoro fatto su questo argomento che questo Paese abbia realizzato finora, non può non porre il Paese stesso di fronte a dati che sentiremo tra qualche minuto sono veramente preoccupanti. Mi fermo qui e lascio la parola quindi al professor Ristuccia per il suo saluto di benvenuto.
Grazie Presidente, e innanzitutto ringrazio te e l'Istat per questa ospitalità, che tra l'altro conferma tradizionali e forti legami fra il CSS e l'Istat, se non altro perché è tradizione che vedo continua nel tempo la presenza fra i soci del CSS dei presidenti Istat. Mi fa molto piacere quel che è stato appena detto a proposito della prosecuzione di lavori e di attenzione sul tema, data ovviamente la rilevanza notevolissima dei problemi sociali legati al tema della droga. Ma anche perché mi pare che una prosecuzione nei termini che sono stati indicati sono un passo in quella direzione di impegno dell'Istat a generare conoscenza oltre che informazione, che mi pare sia un messaggio che tu ripeti molto spesso. Ecco, a me, oltre a... Non ho da aggiungere parole, diciamo, per rimarcare il significato del libro e del rapporto che oggi si presenta e che poi sarà illustrato dai curatori e sarà dibattuto in questa mattinata. Mi preme, e vi scuso in ogni caso di chiedervi un po' di attenzione, mi preme, diciamo, collocare questo rapporto e questo seminario, questa mattinata, nell'ambito o nel quadro delle attuali attività e iniziative del Consiglio Italiano per le Scienze Sociali. È questo il quarto incontro di una serie promossa, di incontri promossa dal CSS per fare il punto, abbiamo cominciato a fine marzo, sul lavoro svolto negli ultimi 10 anni. Si tratta di due tipi di incontro, alcuni diciamo dedicati ad una rivisitazione critica e a un aggiornamento di temi e questioni che già sono state affrontate dal CSS con libri bianchi o altro tipo di pubblicazioni negli anni passati. Incontri in cui, diciamo, le domande sottostanti sono: cosa è cambiato nei confronti dello status questionis, che è, diciamo così, rappresentato nei libri bianchi pubblicati nel corso dell'ultimo decennio, quali sono e sono ancora valide e come debbono eventualmente essere cambiate le indicazioni che volta a volta su singoli temi, singole questioni sono stati dati. E questo è la caratteristica, è stata la caratteristica dei primi due incontri che abbiamo già realizzato e che sono stati dedicati, uno, il primo, a una rivisitazione del libro bianco sul Nord-Ovest, chiedendoci se il Nord-Ovest riesce a mantenere le sue vecchie promesse, e il secondo è stato in una diciamo prosecuzione degli riflessioni sul tema del confronto fra generazioni.
Possiamo utilizzare questo?
Questo perché non funziona. Ecco. Allora, posto così?
Sì, io sì.
Va bene, perfetto. Allora, diciamo, gli ultimi, l'ultimo prima di questa mattina incontro si è svolto a Venezia ed è stato dedicato ad un filone di interessi al quale il CSS si è particolarmente dedicato, cioè al tema della diffusione del sapere produttivo come base di crescita non solo quantitativa ma qualitativa. Quindi le tematiche del trasferimento tecnologico, della diffusione di conoscenze utili per aggiornare la produzione, inventarne di nuove e così via. Come vedete sono tutti temi di un rilievo corrente massimo. Il Nord-Ovest, per il quale il libro bianco proponeva il passaggio dall'egemonia dell'economia manifatturiera a quella dell'economia della conoscenza, è emblematico di un problema più generale per il Paese. La questione del rapporto fra generazioni è cruciale nel medio-lungo periodo e a questa questione, per esempio, appartiene del tutto la crescente rilevanza della componente, diciamo così, della caratteristica, diciamo così, crescente delle generazioni meticce, diciamo, delle generazioni in cui hanno presenza, diciamo, le seconde e terze generazioni delle migrazioni. Ecco, un aspetto di questo lavoro del CSS è stato sempre l'attenzione al metodo per quanto possibile multidisciplinare. Come, più che per ragioni, come dire, metodologiche oppure per una caratteristica che, che diciamo attiene alla stessa nascita del CSS, che in qualche modo è stato confermato dallo stesso statuto come risposta adeguata alla natura dei problemi, che sono problemi complessi, che esigono approcci però non diversi e non tali da colloquiare fra loro, e quindi di cui l'importanza sempre calcata, sottolineata, rimarcata di questo approccio multidisciplinare, che poi porta anche a scelte di, come dire, di espressione, di libri, di pubblicazioni diverse, dai libri bianchi compiutamente opera di lavoro collettivo e a rapporti sullo stato delle questioni, con, sia pure con indicazioni finali per la, utili alla, a, alle politiche. Ecco, il libro che si presenta oggi appunto tocca una questione che dicevo nevralgica della, della società contemporanea. È un necessario campo di elaborazione e applicazione di politiche ed è affrontato con una visione comparativa, perché il problema non è ovviamente ormai affrontabile solo in, in schemi e in dimensioni nazionali, e diciamo dunque questo è anche un modo espressivo significativo della presenza del Consiglio nella realtà italiana, e quello che personalmente mi auguro è che da questo rapporto, che come il Presidente Giovannini sottolineava è veramente fonte di informazioni vastissime sul, sul fenomeno, nasca un utile contributo alle politiche, di cui anche il grande ringraziamento che devo fare al gruppo di lavoro, agli amici Carla Rossi, Zuliani e Rei, che hanno impostato, curato, elaborato un così cospicuo contributo. Grazie.
Grazie mille Sergio, e grazie appunto della tua sottolineatura su questa collaborazione che è veramente importante. Darei la parola a questo punto alla professoressa Carla Rossi per il primo intervento, poi ci sarà il professor Zuliani e poi il professor Rei. Io mi scuso perché ho un altro impegno e quindi lascio a Sergio la presidenza dell'incontro, cercherò appunto di venire più tardi verso le conclusioni. Professoressa Carla Rossi, per il primo intervento.
Okay. Grazie, io non so come si fa a far partire la presentazione. Innanzitutto devo ringraziare l'Istat che ci ospita e il CSS che ci ha dato la possibilità con la Commissione di affrontare questi temi. Non solo, diciamo, il CSS ha permesso l'inizio di un lavoro e di una collaborazione interdisciplinare fra varie persone. In particolare è partito da noi tre che siamo qui, che facciamo parte del CSS, quindi Alberto Zuliani, Guido Rei ed io, ma poi appunto la Commissione ha visto la partecipazione veramente di un nucleo di persone assolutamente delle più svariate discipline, e anche la partecipazione di tanti giovani che ci hanno poi aiutato nel lavoro, perché dalla Commissione poi sono nati una serie di progetti finanziati prima da privati e adesso anche un progetto europeo, per cui in realtà questo libro bianco, come è scritto nella premessa, è un inizio, quindi è un punto fermo da cui partire per approfondire ulteriormente l'analisi, le elaborazioni, la raccolta dei dati e quant'altro. Io parlerò brevemente, prima vi dico, il libro bianco ha 5 capitoli, non parlerò dei primi due. Nel primo capitolo trovate un excursus sulle leggi, nel secondo capitolo è un capitolo metodologico che parla delle fonti dei dati e dei metodi che si utilizzano per le analisi e per le stime in questo ambito. Quindi sarebbe stato troppo tecnico, quindi andiamo invece a parlare dei capitoli in cui ci sono i risultati. E in particolare quello di cui parlo io è un po' l'analisi delle tendenze del mercato, inteso mercato come offerta e anche domanda, quindi consumatori e spacciatori, trafficanti e quant'altro, e delle politiche brevemente, in particolare facendo un escurso sui diversi approcci che più o meno si conoscono in parte no, c'è qualcosa anche di sorprendente, e che cosa appunto dai dati si può imparare riguardo appunto possibili approcci alle politiche. Allora, non leggete, ve lo dico io quello che c'è scritto. Bisogna partire, quando si parla del mercato delle sostanze stupefacenti, si cerca di fare delle analisi e di diciamo, fare delle stime e interpretare i risultati. Bisogna tener conto che l'utilizzo di sostanze stupefacenti segue un andamento epidemico, cioè si trasmette per contagio, non di un virus ma di un'abitudine, e gli utilizzatori inducono i non utilizzatori all'uso, quindi trasmettendo un comportamento. Questo è un approccio ormai standard a livello mondiale per chi studia in particolare il mercato dalla parte dei consumatori, quindi dalla parte della domanda. Naturalmente, se abbiamo una popolazione, non tutti siamo ugualmente a rischio di contagio, questo per nessuna malattia, in particolare per i comportamenti. E quindi, diciamo, in qualche modo, quando si introduce una sostanza sul mercato delle sostanze stupefacenti e si introducono questi comportamenti, in qualche modo, prima o poi, il mercato va a saturazione, nel senso che tutti i soggetti a rischio si infettano, fra virgolette, cioè tutti si pigliano l'influenza e poi l'influenza finisce, c'è un picco e poi finisce. E lo stesso succede per il mercato delle sostanze stupefacenti, e quindi dopo una fase di espansione per una nuova sostanza, per esempio, si passa a una fase cosiddetta endemica. Nel caso italiano, per esempio, molti dei nostri schemi mentali si rifanno alla drammatica epidemia di eroina, di uso di eroina, che c'è stata negli anni 80 e 90. E qui vi faccio vedere una prima curva, che è una tipica curva epidemica, da noi stimata per la relazione al Parlamento dello scorso anno, quindi pubblicata nella relazione al Parlamento italiano e poi nella relazione anche presso l'Osservatorio Europeo, e qui quindi andiamo a vedere che c'è stata una introduzione alla fine degli anni 70 dell'eroina in Italia, poi si è sviluppata, diciamo, negli anni 80 fino all'inizio degli anni 90, e poi in qualche modo la popolazione a rischio si è saturata, e quindi siamo stati, poi abbiamo osservato una fase decrescente e sostanzialmente stabilizzatasi poi da un certo punto in poi. Vedete che qui decresce molto poco verso la fine, diciamo verso in anni recenti. Questo succede sostanzialmente per tutte le sostanze, cioè per tutte le mode. E quindi in anni più recenti tutti abbiamo sentito parlare dell'espansione dell'uso di cocaina in Italia, e questo di nuovo ha seguito l'uso negli Stati Uniti. Quando da noi era in pieno sviluppo l'epidemia di eroina, negli Stati Uniti cominciava l'epidemia di cocaina, che poi ha passato l'oceano ed è iniziata anche da noi. Adesso la situazione è molto, la globalizzazione introduce dei tempi, quindi accelera moltissimo i tempi di questi cambiamenti, e in pratica le mode, diciamo così, si trasmettono rapidamente in tutto il mondo, perlomeno occidentale. È l'offerta che induce la domanda, e per esempio, solo per questo non c'è nel libro bianco, perché non abbiamo trattato, diciamo, tutto il mondo, non era possibile, ma si è sviluppato per esempio nell'Africa occidentale un consumo di cocaina prima assolutamente inesistente, semplicemente perché i trafficanti usano quella rotta in alternativa alla rotta più classica attraverso il Portogallo e la Spagna per avere, diciamo, più possibilità di introdurre poi in Europa le sostanze. Quindi nei paesi di transito si sviluppa automaticamente un certo livello di domanda. Questo ve lo leggo, è un comunicato di pochi giorni fa, perché l'Europol e l'Osservatorio Europeo sulle Droghe hanno lanciato hanno presentato il loro rapporto congiunto e rilevano che nuove sostanze psicoattive stanno diventando velocemente disponibili a una velocità mai vista in precedenza, un passo mai visto. Nel 2010 sono state ufficialmente riportate all'Osservatorio Europeo, all'Europol, attraverso questo che è l'Early Warning System, praticamente è un sistema di osservazione che rileva dovrebbe rilevare rapidamente l'introduzione di nuove sostanze. Sono state rilevate, quindi probabilmente ce ne sono di più in giro, ovviamente ne hanno rilevate comunque 41 di nuovo tipo, 41 nel 2010, erano 24 nel 2009 e 13 nel 2008. Quindi ogni anno vengono introdotte sul mercato un numero enorme di nuove sostanze. Questo proprio perché per allargare la popolazione dei consumatori, quindi gli si offrono cose sempre diverse, sempre nuove e spesso sempre più difficili da controllare. Le nuove sostanze ovviamente inizialmente non sono illegali, sono nuove, quindi non sono incluse nelle tabelle delle sostanze proibite. Vengono quindi inserite nelle tabelle in momenti diversi nei diversi paesi dopo aver studiato la pericolosità e quant'altro. Il mercato reagisce alla proibizione introducendo sempre nuove sostanze la cui pericolosità non è nota. Pensate alle 41 che vi dicevo, ma non sono sicuramente tutte, sono quelle che hanno rilevato. L'uso delle nuove sostanze è difficile da rilevare, ed è difficile anche stimare le popolazioni che le usano, perché nei questionari, anche per esempio delle indagini nelle scuole, essendo nuove sostanze non sono previste. Quindi si chiede se usano cannabis, se usano sostanze classiche. Quindi è facile, fra virgolette, seguire l'andamento dell'uso delle sostanze già note, molto più difficile è sapere quant'è la popolazione che fa uso di queste sostanze nuove. E quindi la stima dei consumatori, soprattutto dei consumatori occasionali, è molto difficile e risente di questo fatto. Anche le stime dei costi e del giro di affari del mercato vanno considerate sicuramente per difetto, perché di queste nuove sostanze, cioè queste nuove sostanze sostanzialmente non sono incluse nelle stime né dei consumatori né del mercato. Le tendenze dell'offerta hanno prodotto l'emergere progressivo affermarsi anche del policonsumo, e questo è un problema che deve essere tenuto presente anche quando si fanno le stime economiche, perché è sempre maggiore la tendenza delle persone che consumano a consumare varie cose, anche perché gli vengono offerte, anzi soprattutto perché le trovano facilmente. Questa tendenza appare in tutte le statistiche, anche nelle indagini. Qualunque indagine si faccia, il policonsumo è presente e viene rilevato. Dai dati sui sequestri, per esempio, emerge un andamento sempre crescente della proporzione di vere e proprie bancarelle che offrono diverse sostanze contemporaneamente. Qui c'è un'immagine, sono analisi non fatte quest'anno, insomma sono analisi già un po' vecchie, ma non abbiamo dati recenti per controllare, ma fra il 2000 e il 2007 vedete quante delle zone gialle sono diventate rosse. Cioè in qualche modo il colore più scuro identifica una proporzione maggiore di sequestri che riguardano più sostanze contemporaneamente. Quindi le province in cui ci sono un certo numero di sequestri di più sostanze contemporaneamente in una stessa operazione aumentano in proporzione fra il 2000 e il 2007. Bisognerebbe avere dati più recenti per fare ulteriori controlli, però la tendenza sembra essere questa. I consumatori, se parliamo dei consumatori, noi li abbiamo classificati per comodità, ma poi abbiamo visto che la sanità militare le classifica allo stesso modo, quindi ci sentiamo anche confortati dal punto di vista medico, in tre tipi di consumatori. I consumatori problematici, di cui esiste in realtà una definizione non chiarissima dell'Osservatorio Europeo, comunque che ormai da più di 10 anni in qualche modo serve a classificare questi tipi di consumatori. I consumatori regolari e i consumatori occasionali. Vi dico rapidamente, i consumatori problematici sono quelli, la classificazione è basata nel nostro caso, che non corrisponde esattamente a quello in atto nell'Osservatorio Europeo, ma a cui sta andando invece con la nuova definizione l'Osservatorio Europeo, sono calcolati in base alla frequenza di consumo, cioè sono quelli che consumano, adesso per dirla in parole povere, sostanzialmente tutti i giorni. I consumatori regolari sono quelli che consumano più volte a settimana, i consumatori occasionali sono quelli che consumano un paio di volte al mese. Adesso io vi do un range medio, chiaramente ci sono dei range che vanno da una a un tot di volte al mese, sono occasionali, così via. Le informazioni che abbiamo utilizzato per questo libro bianco provengono dalle indagini sulle scuole secondarie e sui residenti delle comunità e i clienti dei servizi a bassa soglia svolte nel 2010, ma anche sui risultati, comunque su tutti i dati pubblicati nelle relazioni al Parlamento anche degli anni precedenti, nei rapporti dell'Osservatorio Europeo e quant'altro. Quindi una delle caratteristiche principali di questo libro è che non si basa su un'unica fonte di dati, ma integra molte fonti di dati. Infatti ci sono tantissimi riferimenti anche a siti internazionali da cui abbiamo estratto dati, rapporti, anche proprio dati. E poi in particolare ci sono queste due indagini e i risultati in realtà utilizzati nel libro e ottenuti da queste due indagini sono in parte pubblicati, per esempio quella nelle scuole sulla relazione al Parlamento dello scorso anno e presentati comunque già a convegni internazionali. Quello che c'è di più nel libro è l'integrazione di quello che è stato presentato in modo settoriale, per esempio a convegni internazionali, e anche integrato con altre fonti. L'indagine sulle comunità è particolarmente rilevante perché è la prima indagine grande che si fa in Italia, perché ha raccolto 1128 questionari tra i residenti in comunità e 291 questionari tra gli utenti dei servizi a bassa soglia. Ora pensate che gli utenti dei servizi a bassa soglia sono tossicodipendenti attivi, consumatori attivi, e quindi ci danno le informazioni sul mercato, diciamo, in tempo reale, mentre quelli che sono in comunità in teoria hanno smesso, sono in riabilitazione e ci danno quindi informazioni di quando utilizzavano ancora. Tutti questi soggetti sono classificabili come consumatori problematici. Le due collettività prese in esame sono abbastanza simili, in realtà poi abbiamo visto, per sesso e per età. Gli intervistati sono prevalentemente maschi. Allora, una prima considerazione da fare è che se all'inizio, e questo lo potete leggere sia nel libro bianco ma anche nella relazione al Parlamento dell'anno scorso, il consumo di sostanze nelle scuole non è molto sbilanciato fra maschi e femmine, cioè le femmine sono un po' meno ma non tante di meno, Quando il consumo diventa problematico, sembra interessare soprattutto la popolazione maschile. Naturalmente andrebbe approfondito poi le motivazioni, anche eventualmente sociali o di altro tipo, che portano a questa differenziazione. Un aspetto molto importante dei consumatori, che riguarda soprattutto i consumatori problematici, è la recidività. Questo è un aspetto importante perché qualunque modello poi uno voglia fare, modello dinamico per rappresentare per esempio la cosiddetta carriera del consumatore, l'impatto economico e altro, deve tenere presente che c'è questa recidività. Quindi questi soggetti tentano di smettere anche molte volte, e chiaramente se adesso questi che hanno tentato di smettere più di una volta sono ancora in bassa soglia, vuol dire che comunque hanno avuto almeno due recidive e probabilmente anche molte di più. Ci sono altri dati che io non presento ma che sono nel libro bianco, che riguardano per esempio quante volte, quanto tempo uno è stato un SERT, in quante volte in comunità, e effettivamente ci sono soggetti che hanno frequentato molte volte sia i SERT che le comunità e in realtà sono ancora per esempio nella bassa soglia, quindi ancora utilizzano. E questo naturalmente a livello di progettazione di politiche è molto importante da tenere presente. A che età si inizia l'uso? Questa anche è un'informazione molto importante che è abbastanza comparabile in tutte le indagini che abbiamo visto, e sia appunto nella scuola che diciamo fra i consumatori problematici intervistati nelle comunità e nei servizi a bassa soglia, l'inizio di uso è piuttosto precoce. Quello che si sa dalla letteratura, ma anche da altre indagini, è che più è precoce e più è possibile che si passi da un uso occasionale o comunque non problematico a un uso problematico. Cioè più si comincia presto e più si entra, diciamo, in un meccanismo difficile da controllare. Questa è l'età al primo uso per genere. Come vedete, sembrerebbe che le ragazze inizino prima. Vedete che c'è questo rosa, soprattutto questo. Queste sono persone che ancora consumano, quindi sono attivi. Qui vedete che sono parecchie le ragazze che cominciano prima dei maschi, apparentemente. Questo va insieme con un altro dato che però io non è che vi posso mostrare tutto il libro bianco, che è con chi si comincia all'inizio. Allora, le ragazze, più dei ragazzi, cominciano con il partner, e presumibilmente il partner più grande e usa già, quindi viene trasferito questa specie di contagio, e quindi le ragazze in realtà cominciano più in età più precoce. Questo era solo per farvi vedere che sostanzialmente tenete conto che in qualche modo i dati delle scuole sono troncati a 15 anni, perché poi c'è la domanda hai cominciato da 16 in poi, quindi abbiamo troncato diciamo a 15 anni, mentre invece i dati delle comunità proseguono ovviamente, e quindi le due curve chiaramente non sono troncate con la stessa data, quindi sono alla stessa età. Però quello che si può vedere è la curva celeste, è quella degli studenti, che l'inizio precoce c'è sia nell'indagine degli studenti sia nell'indagine dei consumatori problematici, quindi ci sono delle fasce di inizio veramente molto, molto precoce, e questo va tenuto presente. Perché per esempio se si deve fare un intervento di prevenzione nelle scuole, io non sono un'esperta di questo e quindi non so come si potrebbe mai impostare, però va fatto prima dei licei, cioè va fatto prima della scuola secondaria. Le motivazioni al primo uso, poi dell'indagine sugli studenti parlerà Alberto Zuliani, ed è abbastanza impressionante che la classe modale per le motivazioni al primo uso è per tutti, anche per quelli che sono diventati problematici, la curiosità. Quindi è la curiosità per gli studenti e uno se l'aspetta. Ma anche quelli che sono poi diventati problematici riportano come motivazione per il primo loro uso, per la prima sperimentazione, la curiosità. Poi divertimento, voglia di trasgredire e così via. Sono pochi quelli che riportano, e bisognerebbe appunto anche qui approfondire naturalmente da un punto di vista degli esperti di queste cose, come mai in realtà non vengono fuori o poco aspetti di disagio, perché uno pensa l'uso di droga è legato al disagio. Ecco, forse non è più così, ci deve essere probabilmente anche il tipo diverso di sostanze. Noi tutti abbiamo, credo, noi di una certa età, forse i ragazzi più giovani no, abbiamo in mente il tossicodipendente, l'eroinomane, quindi emarginato, problematico, eccetera. Ecco, probabilmente stiamo parlando invece di qualcosa di molto diverso, in cui le sostanze sono molto differenziate e molte riguardano in qualche modo la vita sociale, momenti di aggregazione e altri tipi di consumo che non ricadono in quello a cui siamo abituati da quando abbiamo cominciato a studiare, perlomeno io, questo tipo di problema. È interessante ovviamente sapere quali sono le sostanze di maggiore utilizzo, sia per gli studenti, sia per PDU, sta per Problem Drug Users, è la sigla che usa l'Osservatorio Europeo, che sono quelli appunto intervistati in comunità e nei servizi a bassa soglia. E vedete che naturalmente negli studenti predomina l'uso semplice della cannabis, non particolarmente associata ad altro, o eventualmente associata alla cocaina. Cannabis ed altre droghe, le altre può essere qualsiasi cosa, dal fungo allucinogeno, l'LSD, qualunque altra cosa. Mentre invece vedete che ancora per il consumo problematico la sostanza che praticamente compare di più da sola o in associazione è ancora l'eroina, e comincia a comparire la cocaina. Questo va assolutamente insieme alle nuove tendenze delle richieste di trattamento che troverete anche nel libro, in particolare a livello europeo, in cui le nuove richieste di trattamento riguardano di più la cocaina che non l'eroina. Cioè, in qualche modo c'è questa coda di consumo di eroina che va smorzandosi, soppiantata dalla cocaina e poi soppiantata da chissà che altro, fra tutte le varie sostanze che stanno, e dai vari miscugli. Comunque vedete che è rilevante l'associazione di più sostanze. E questo è abbastanza importante quando si va a fare la stima del mercato, perché se uno fa la stima, per esempio, del numero di consumatori, ma numero di consumatori di che? Numero di consumatori, non essendo più il tipo di consumo legato a una singola sostanza, quando si deve andare a calcolare il numero di consumatori per cercare di stimare il mercato, bisogna tenere presente di questo poliuso. Allora, noi l'abbiamo fatto introducendo un coefficiente di poliuso che è diverso per i consumatori problematici, per i regolari, e è uno per gli occasionali che non consumano, o perlomeno possiamo trascurare quelli che consumano per caso una volta più sostanze, ma è molto rilevante per i problematici. E facendo questo calcolo abbiamo introdotto il cosiddetto consumatore equivalente. E quindi, anziché, per esempio, se ci sono 100 consumatori problematici e il coefficiente di espansione, diciamo, il coefficiente di poliuso è 1,5, allora noi andiamo a fare i conti economici con 150 consumatori anziché con 100. Quindi la tabella che vi faccio vedere dopo è la tabella dei consumatori equivalenti, già calcolata. perché sennò poi non torna con le stime dei consumatori che abbiamo anche nella relazione al Parlamento, ma anche nelle nostre presentazioni, dove andiamo a stimare per esempio i consumatori di eroina, indipendentemente dal fatto che insieme all'eroina consumino anche altre cose. Se invece però quando dobbiamo fare i conti di quanto spendono sul mercato, allora dobbiamo considerare le altre cose che consumano e quindi in qualche modo espandiamo il numero per un coefficiente che è stato calcolato in base all'integrazione delle stime dei consumatori con le stime delle dosi vendute e della frequenza d'uso. Quindi mettendo assieme tutte queste cose si arriva a una stima di consumatori di soltanto una sostanza, quindi problematici significa frequenza di uso molto alta, diciamo, per essere, poi trovate le definizioni precise sul libro, per la cannabis 17.000 con una sola sostanza, quelli che consumano solo eroina 41.000 eccetera eccetera, cocaina 34.000 e così via. Se ci riferiamo solo agli studenti, chiaramente il grosso numero di studenti consuma frequentemente cannabis, cioè quelli che consumano frequentemente cannabis tra gli studenti sono 37.500, sono pochissimi ovviamente quelli che consumano eroina e cocaina, altre sostanze sono parecchi, perché altre sostanze significa anche farmaci senza prescrizione medica, pasticche di tutti i tipi e quant'altro, e alla fine ci sono 138.000 soggetti equivalenti, quindi il coefficiente di espansione è circa 1,5, quindi dovete considerare che 2/3 sono le teste, e questo è in pratica la dose equivalente, come dire, cioè è quello che ci serve poi per fare la stima del mercato. Naturalmente qui non c'è coefficiente di espansione perché sono quelli che consumano una sola sostanza, quindi queste sono effettivamente persone. Qui invece non sono persone perché sono il numero di persone moltiplicato per circa 1,48, mi sembra che sia il coefficiente, non l'ho messo per non complicare la tabella. E così analogamente questi non sono 219.000 studenti, ma sono di meno perché sono il numero di studenti che consumano più di una sostanza moltiplicato per il coefficiente di poliuso, che ci serve poi per fare i conti economici, di cui non parlerò, che parli tu. Analogamente questi sono gli altri due gruppi, i coefficienti per i consumatori occasionali sono il coefficiente 1 perché per ipotesi consumatori occasionali si immagina che non siano policonsumatori, perché già il poliuso, per esempio, dall'osservatorio europeo è considerato comunque un uso problematico, quindi non ricadrebbero qui. E i consumatori regolari. Alla fine, sulla base di tutti questi numeri e del numero medio di dosi che si utilizzano e quant'altro, si può fare un conto del prezzo delle dosi che viene dai rapporti della polizia, ma anche dalle stesse indagini e dal confronto. Sembra che le informazioni date nella compilazione dei questionari siano concordi con quelle pubblicate dalla polizia nei rapporti, si può fare una stima del giro d'affari del mercato. Quello che forse dirà anche Guido, ma comunque mi preme dire perché impatta sulle politiche, è che oltre il 50% del valore diciamo del mercato dipende dai 500.000 consumatori problematici. Quindi se ci fossero politiche, e devo dire che un passo importante in questa direzione è stato fatto alla recente Commission on Narcotic Drugs, giusto, di Vienna, dove una risoluzione proposta dall'Italia e presentata dall'Unione Europea assieme ad altri Stati va nella direzione che noi richiamiamo alla fine del Libro Bianco fra i possibili interventi, e cioè un forte impegno nella riabilitazione e reinserimento lavorativo dei consumatori problematici, perché se si togliessero dal mercato i consumatori problematici, intanto sono quelli che inducono i non consumatori all'uso, quindi si toglierebbe un innesco, ma poi si toglierebbe metà del mercato alle organizzazioni criminali, che sarebbe chiaramente una cosa importante. Mentre invece vedete che il valore di mercato rappresentato dagli occasionali è bassissimo. I regolari una via di mezzo, perché singolarmente diciamo producono meno, ma sono di più dei problematici ovviamente, e quindi poi globalmente producono di più. Interventi e politiche, questa penso che sia l'ultima slide. Sempre più a livello mondiale si accetta l'impostazione delle politiche evidence-based. Evidence-based è traslato dalla medicina, quindi dagli interventi medici, clinici, quant'altro evidence-based, cioè valutati sulla base delle conseguenze, dei cosiddetti outcome che si ottengono. Allora, per esempio, esistono diversi paesi, la Svizzera è stata la prima, ma poi a seguire anche l'Australia e, non ci crederete, questo può essere una sorpresa, anche l'Iran, ha dei programmi di somministrazione controllata di eroina per gli eroinomani gravi. Sembra incredibile, ma è stato presentato a un convegno internazionale e, per chi è interessato, ho le slide. E questi interventi subiscono regolarmente delle valutazioni molto stringenti e in particolare vengono definiti degli indicatori di impatto ben precisi che riguardano sia la criminalità indotta dall'uso di eroina in particolare, sia la salute dei soggetti che sono assistiti e quant'altro. E in base proprio ai risultati delle valutazioni, questi programmi che prima erano presenti solo in Svizzera si stanno espandendo al di là di quello che uno crederebbe, persino nei paesi non democratici, vogliamo dire così, in cui però un approccio pragmatico a volte viene comunque utilizzato. Ci sono poi una serie di paesi in cui è stata introdotta una depenalizzazione del consumo di varia natura, può essere la depenalizzazione del consumo solo di cannabis oppure di tutto. Nella Repubblica Ceca all'inizio del 2010 è stata introdotta la depenalizzazione del consumo di qualunque sostanza, però chiaramente le valutazioni non le abbiamo ancora perché è un'introduzione recente. Mentre invece in Portogallo la depenalizzazione del consumo è stata introdotta nel 2001 ed esistono dei rapporti di valutazione che dimostrano che questa depenalizzazione del consumo non ha allargato il consumo, che questo è il timore di quando si dice depenalizziamo, allora poi si consuma di più, sembrerebbe di no, ma anzi ha accostato ai servizi le persone che avevano un consumo problematico, quindi c'è più facilità per chi aveva un consumo problematico a rivolgersi ai servizi di assistenza, perché c'è uno stigma ridotto, diciamo, in qualche modo. Della risoluzione sul reinserimento ho accennato prima, ed è importante che sia stata presentata proprio dall'Italia, cioè presentata dall'Unione Europea, però proposta dall'Italia. E le ultime pagine del Libro Bianco effettuano una serie di calcoli economici sulla base dello scenario che cosa potrebbe succedere se si legalizzasse la cannabis, cioè come si potrebbero utilizzare i proventi, quanto si potrebbe risparmiare e così via. Perché se è vero che laddove è stato depenalizzato l'uso non è peggiorato, diciamo in maniera molto così rozza, allora forse un passo in più potrebbe anche portare dei proventi che potrebbero essere utilizzati per esempio per il reinserimento di cui si parlava. Quindi voglio dire, la depenalizzazione è una via di mezzo fra la proibizione e la legalizzazione. Allora, se ha funzionato, perché non fare un passo in più, o perlomeno ipotizzare e fare uno scenario per dire che cosa succederebbe se, che cosa potrebbe succedere se. Ultima approccio, diciamo, alle varie politiche, è importante il principio per cui è stato depenalizzato il consumo delle sostanze tutte, sia in Portogallo che nella Repubblica Ceca, che in qualche modo è figlio della politica olandese della separazione dei mercati. in cui lì tutti ormai hanno, cioè è una cosa che va avanti da più di 20 anni, la politica olandese per cui è depenalizzato il consumo e anche il commercio di piccole quantità di cannabis, questo perché? Per non mettere in contatto i consumatori di cannabis con il mercato delle altre sostanze, perché abbiamo visto che è il mercato che induce l'uso. Non è che uno si alza la mattina e dice oggi voglio provare l'eroina. Se non gliela offrono o se non conosce qualcuno che la usa, probabilmente non la userà. Quindi i Paesi Bassi hanno basato appunto la loro politica sul principio della separazione dei mercati, cioè della riduzione dei rischi per i consumatori di cannabis in particolare. E sembra aver funzionato. C'è un piccolo problema nella loro politica, di cui hanno parlato a un recente convegno internazionale, e cioè che avendo depenalizzato solo il commercio di piccole quantità, il grosso commercio ha fatto crescere organizzazioni criminali anche da loro. Quindi anche da loro il grosso commercio in base è in mano alle organizzazioni criminali. Quindi anche qua questi passi a metà di depenalizzazioni parziali funzionano per i consumatori perché li proteggono, ma non funzionano per l'economia illegale, perché in Olanda ce n'è forse un po' meno, comunque lo Stato guadagna dalle tasse sulla cannabis dei coffee shop, quindi ci sono dei benefici, ma le organizzazioni criminali poi approfittano delle zone franche di questa cosa, quindi il traffico comunque è in mano alle organizzazioni criminali e quindi l'economia illegale c'è anche da loro. Credo che questa fosse l'unica, sì, praticamente l'ultima, perché l'altra cosa era una cosa di riserva, ma penso che dovrei intavolare un discorso molto più ampio sulla stima degli spacciatori che abbiamo fatto e presentato, e vi dico soltanto che negli ultimi anni gli spacciatori, il numero di spacciatori di strada in Italia oscilla intorno ai 350.000, e per fare un confronto, adesso non mi ricordo, ma mi sembra che il totale degli impiegati delle Poste italiane sia 150.000. Questo soltanto. Naturalmente questi un decimo circa incappa nelle maglie della giustizia ogni anno. E questo soltanto per chiudere con dei numeri un po' nuovi, perché questi sì, sono stati prodotti delle stime nell'ambito di un progetto con il Dipartimento per le politiche antidroga, presentate poi a un convegno internazionale di Praga, per l'appunto, dove si è molto discusso sulle politiche evidence-based. Io mi fermo qui e lascio spazio ad Alberto Zuliani, che approfondisce il discorso sugli studenti.
Grazie per la sintetica e la chiarezza del tuo intervento.
Alberto.
Mi levo io soprattutto.
Bene, c'è un breve sommario che vedete qui, ve lo potete scorrere. Mentre lo scorrete, la riflessione che volevo fare di carattere generale è che, come ha ricordato il Presidente Giovannini nel suo intervento di apertura, il Libro Bianco fa fare alla informazione su questo settore, in questo ambito, un salto di qualità. Chiunque vorrà sfogliare il Libro Bianco se ne potrà rendere conto. È un salto di qualità che, nonostante così i riferimenti a varie istituzioni che hanno così sostanziato il nostro lavoro e che lo hanno sorretto, in realtà è un salto di qualità artigianale. L'impegno di Giovannini di riportare in sede europea la proposta di far fare un salto di qualità industrializzato, cioè da parte degli apparati di statistica ufficiale, mi pare interessante. anche perché quando ci siamo incontrati con colleghi stranieri in alcune occasioni, ci hanno sempre testimoniato che il salto di qualità sulla informazione in primo luogo e sull'intervento in secondo luogo risiede nella integrazione dei soggetti che si occupano di queste questioni. Da noi purtroppo l'integrazione si fa in queste occasioni, nell'occasione di Libro Bianco, ma non si fa ancora nella misura che sarebbe auspicabile nelle sedi istituzionali. Non c'è un'integrazione di sedi istituzionali che si occupano dell'argomento, che si occupano del problema e che producono informazioni su questo. Bene, io approfondisco questa School Population Survey del 2010, che è stata già in qualche misura introdotta da Carla Rossi. È una ricerca che è stata promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga e che è stata condotta con la collaborazione tecnico-scientifica di Roma Tor Vergata. Campionamento a due stadi, scuole e alunni, il primo stratificato per regione, tipo di studi, cioè classico, scientifico e quant'altro, e configurazione giuridica della scuola. Le unità di secondo stadio sono un insieme di classi di un intero corso, anche se non necessariamente della stessa sezione. La somministrazione del questionario è stata online, con un'ampia garanzia di anonimato, e questo ha prodotto un forte tasso di adesione, l'80% a livello nazionale, con distorsioni sostanzialmente limitate sia per regione sia per tipo di studi. Più forte, più vistosa quella per configurazione giuridica, perché le scuole private hanno così aderito molto meno che non le scuole pubbliche, come era probabilmente nelle aspettative. La numerosità del campione è consistente, 38.000 studenti frequentanti la scuola secondaria superiore, vuol dire dai 14 ai 19 anni. Alcuni risultati principali: studenti che hanno usato almeno una sostanza nell'arco dell'intera vita, fino a quando sono stati intervistati ovviamente, circa il 30%, 27,3%. Degradano man mano che si passa all'uso durante l'ultimo anno precedente l'intervista o gli ultimi 30 giorni precedenti all'intervista. Vedete che quasi si dimezzano in questa terza fattispecie. Parlando con l'assistente di sala, che è vicina all'età, beata lei, dei giovani che sono stati intervistati, confermava che questi ordini di grandezza non solo sono credibili, ma sono probabilmente sottostimati quando si va sulle età più avanzate. In realtà non sono sottostimati, nel senso che anche noi abbiamo trovato che passando dai 14 ai 19 anni progressivamente aumenta il numero di persone coinvolte e aumenta anche la importanza dell'uso, cioè si va progressivamente verso una forma di abuso rispetto all'uso, diciamo così, non problematico. L'età modale della prima assunzione è 15 anni. Prima dei 15 anni e fino a 15 anni si accumula il 33% degli assuntori. Quindi quello è un momento cruciale di ingresso sul quale bisognerà fare una forte attenzione in termini di intervento, in termini di politiche. Peraltro, come ricordava Carla Rossi, 15-16 anni è anche l'età modale di primo uso per coloro che vivono in comunità terapeutica o sono assistiti presso servizi a bassa soglia. Come dicevo, con l'età degli studenti aumenta il consumo giornaliero, oltre che la prevalenza. Si passa velocemente, per chi ci passa naturalmente, dalle droghe leggere a quelle pesanti, cioè l'intervallo di tempo è sostanzialmente molto breve. Per chi passa dalle droghe leggere alle droghe pesanti, il passaggio è abbastanza veloce. Perché si provano le sostanze? Come avete visto, la curiosità residua anche per coloro che sono ospiti in comunità terapeutiche o che sono assistiti nei servizi a bassa soglia. Rimaneva, credo, se non mi ricordo male, dai dati che ha citato Carla Rossi, intorno al 30%. Ma come vedete, la curiosità fra gli studenti è il motivo scatenante prevalente, 58%. Allora su questo anche bisogna riflettere, perché allora politiche e interventi vanno fatti tenendo conto che questa è la motivazione prevalente, perché ci può dare così suggerimenti di aggancio, suggerimenti di intervento. Poi aumentare il divertimento, sballare, vedete che le motivazioni, diciamo così, quelle che siamo abituati a considerare i problemi dei giovani, sono sostanzialmente residuali nell'approccio alla droga: dimenticare problemi, stare meglio con se stessi, o anche le motivazioni, fra virgolette, di gruppo, anche se poi il consumo è fortemente connotato in termini di consumo di gruppo, almeno per qualcuna delle droghe. Ma non rimanere esclusi dal gruppo non è una motivazione forte, anche se curiosità e non essere esclusi si intrecciano in qualche misura. Però è la curiosità lo stimolo principale, e quindi di questo bisogna tener conto quando si voglia progettare un intervento. Luoghi di primo consumo. Ho sottolineato casa, casa propria o casa di amici. Naturalmente qui sostanze, luoghi e persone con le quali si usa sono intrecciati in qualche misura. Sarà la slide successiva sulla quale ci soffermeremo fra un attimo. Ma casa è un luogo dove si consuma fortemente droghe. Mentre, come vedete, è ridimensionato, salvo che, come vedremo fra un attimo per l'ecstasy, discoteca, pub, bar, locali. Con chi la prima volta? Amici e naturalmente anche partner, come ci riferiva Carla Rossi, ma anche, come vedete, da soli, qualche volta anche in famiglia. Sostanze, luoghi, persone. La cannabis si consuma in strada, nel parco e con gli amici. I tranquillanti, spesso a casa propria e da soli, ma il consumo di tranquillanti non è importantissimo. È un consumo al quale bisogna stare attenti, anche perché, come ci diceva Carla Rossi un attimo fa, c'è un'importazione di tendenze e di stili dagli Stati Uniti verso l'Europa, e negli Stati Uniti questo problema è ormai un problema rilevante, come ho sottolineato anche in documenti ufficiali, questo problema dell'uso di farmaci senza prescrizione, fra cui i tranquillanti o gli stimolanti. L'ecstasy, come vedete, è consumata in discoteca, nei pub, nel bar, nei locali, ovviamente sempre con amici. Fonti di finanziamento. A quest'età la fonte di finanziamento quasi esclusiva è la famiglia, nel 71% dei casi. Insieme a qualche piccola attività lavorativa, il 12% ancora dei casi, quindi la famiglia sostanzialmente nell'83% dei casi interviene, o in modo esclusivo o in modo importante o prevalente. Le attività illegali, insieme ad altre fonti, raggruppano l'11% delle risposte, e le attività illegali in maniera esclusiva l'1%. Non è fra questi che si fa il reclutamento, non è fra gli studenti, no? È fra i problematici che ovviamente insorgono in un'età un pochino più avanzata. È interessante considerare un aspetto che la survey ha preso in considerazione, dei sintomi correlati, perché anche questo ci dice come cominciare a percepire qualche problema. Naturalmente qui i sintomi correlati, se li vogliamo considerare in modo complessivo, li possiamo definire come stili di vita, stili di comportamento, no? Perché, come vedete, tutto quello che qui è scritto come sintomi correlati poi riconduce a stili di comportamento. Cattivi risultati scolastici e giorni versi a scuola, precedenti esperienze di intossicazione alcolica, abitudine al fumo, possibilità di provare sostanze, perché, come ci ricordava Carla Rossi, l'offerta suscita la domanda. Quindi la possibilità di provare sostanze è rilevantissima. L'attitudine al rischio, che nella survey è stata misurata secondo una particolare scala, no? E si vede che man mano che aumenta l'attitudine al rischio aumenta anche la possibilità di diventare consumatori di droghe. La permissività in famiglia, frequenti uscite la sera, in modo non importantissimo il cattivo rapporto con il padre e in misura inferiore il cattivo rapporto con la madre. Una serie di sintomi correlati che debbono suscitare qualche allarme quando si presentano, e che però fanno anche capire come possa essere importante un'interazione fra famiglia e scuola. Caratterizzazione che emerge dall'indagine, ma intanto che il consumo non è più legato in modo forte, come avveniva in passato, a caratteristiche demosociali degli assuntori, ma è fortemente spalmato sull'intera popolazione della scuola secondaria superiore. Non fa differenza no? Non fa differenza secondo caratteristiche demosociali, non più in modo forte come in passato. In secondo luogo, che la grande diffusione delle sostanze fra i giovani è legata allo spostamento della sottocultura della droga dall'area della devianza, come era fortemente fino a 15-20 anni fa, a quella degli spazi-tempi aggregativi e ricreativi. Quindi c'è uno spostamento, diciamo così, della sottocultura. La riprovazione sociale si è attenuata conseguentemente, no? I rischi connessi all'uso-abuso sono molto poco percepiti, sono percepiti in modo estremamente limitato. E anche su questo varrà la pena di innescare qualche intervento. Quando e come intervenire? Io sono molto più breve di Carla Rossi, ma Carla Rossi doveva illustrare l'intero libro bianco. Io mi soffermo su un approfondimento molto specifico, che è questo di droga e giovani. Intanto il momento cruciale sono i 14-15 anni, quindi bisogna mirare l'informazione a quell'età. Riflettendo prima che si entrasse, prima che si cominciasse questa presentazione con alcuni, dicevo, si fanno delle cose e poi non si dà continuità a queste cose. Tutti noi abbiamo visto in TV passare una serie di spot, no? Di pubblicità progresso, no? Che illustravano questo problema. A un certo momento non si sentono più, non si vedono più, no? Non si vedono più. Questo è un, diciamo, questo problema è un problema fortemente dinamico. Carla Rossi ci diceva, io mentre parlava Carla Rossi dicevo, ma veramente in questo settore c'è una forte innovazione di prodotto e c'è una forte innovazione di processo, no? Cioè un settore dinamico, un settore innovativo questo mercato, piaccia o non piaccia, di prodotto, tutte le droghe di sintesi, i 41 nuovi, le 41 nuove sostanze del 2010, che sono state censite nel 2010, e non sono neanche tutte probabilmente, sono spessissimo droghe di sintesi, quindi c'è un'innovazione di prodotto rilevantissima e c'è un'innovazione di processo, credo che Guido Reci si soffermerà successivamente sulla catena del valore, no? E quindi un'innovazione anche di processo. Allora questo è un settore così dinamico, così complesso, che le risposte non possono essere semplici, ma soprattutto si deve assumere un atteggiamento altrettanto dinamico nell'intervento, un atteggiamento altrettanto continuo, no? Ovviamente basati sull'evidenza, no? Che tengano conto delle evidenze positive che emergano in altri contesti, in altri paesi. Quindi momento cruciale, 14-15 anni, spinta curiosità, allora bisogna far capire in modo importante i rischi che si corrono, i rischi che si corrono, perché la percezione del rischio è invece bassa, mentre in alcuni casi naturalmente condizionalmente al fatto che si passi da droghe leggere a droghe pesanti, la velocità con cui ci si passa è forte, no? Il counseling, secondo quello che dicono i residenti in comunità terapeutiche e anche gli assistiti in servizi a bassa soglia, non funziona granché, no? Non è il modo, non è il modo. L'interazione scuola-famiglia è importante considerare i sintomi correlati. Le persone che sono nelle comunità terapeutiche o assistite ai servizi a bassa soglia dicono che queste sono le modalità che per loro sono considerate fortemente positive e in qualche caso risolutive. Allora, l'intervento, si capisce da questa ultima linea, l'intervento deve essere un intervento mirato all'età, con un'interazione forte scuola-famiglia, con continuità, fortemente dinamico e pesante, importante. Perché come vedete sono proprio i servizi, quelli impegnativi, che vengono considerati in qualche misura risolutivi, anche se da questa particolare categoria che è costituita dai consumatori problematici.
Grazie.
sì. Bene. Buongiorno. Io tratterò degli aspetti economici del settore delle droghe, ma purtroppo sarò molto così, vincolato dalle informazioni di cui disponiamo, e su questo poi farò una riflessione finale. Se nell'economia sommersa i numeri hanno una rilevanza ed una precisione sempre molto discutibile, nel caso delle droghe ovviamente lo è ancora di più. Quindi dobbiamo prendere queste mie riflessioni, che poi traggono spunto dal libro, con molta cautela. I temi che tratto sono sostanzialmente questi: la domanda, l'offerta, le conseguenze della commistione fra settore legale ed illegale, e poi, in ultimo, ma devo dire soltanto per completezza, il tema dell'integrazione dei conti nazionali, anche perché di questo argomento se ne interessa proprio l'Istat, quindi sarebbe il meno adatto in questo campo a raccontare o a criticare questo tipo di indagine statistica. Sulla segmentazione dei consumatori abbiamo già sentito le precisazioni e le riflessioni di Carla, quindi procedo. Qui c'è una prima stima del consumo, e la cosa interessante è questa, che sembrerebbe esserci una stretta correlazione fra il numero dei consumatori e i valori. E invece sappiamo che non è vero, nel senso che i valori sono molto più bassi, i prezzi, diciamo, di molte di queste droghe sono molto più bassi di quelli di altri. Quindi da questo punto di vista bisognerà fare un po' una riflessione per evitare di così rischiare di confondere la numerosità con il valore. La cosa interessante, ovviamente, è stata già ripresa, questa dell'indice di policonsumo. Anche su questo dovremmo fare un attimo riflessione. Questa è la parte del consumo. E ovviamente la prima domanda è: ma quali sono le conseguenze per il sistema economico nel suo complesso da questo tipo di consumi? E certamente esiste una relazione fra consumi privati e consumi di droghe. Su questo punto c'è un grosso dibattito, perché a prima vista uno dice è un problema di sostituzione, i gusti delle persone, e quindi ci sono quelli che preferiscono spendere soldi per fare un certo tipo di consumi e altri che preferiscono invece altri tipi di consumi. Questo è quello che ci ricorda la teoria economica. Però c'è questo brutto vizio di pensare che il reddito totale sia dato, e quindi a questo punto bisogna fare un'ulteriore riflessione. La seconda riflessione diventa sugli effetti sulla produttività, sull'efficienza del sistema economico e quindi sul reddito nel suo complesso. E questo è uno dei punti sui quali
Ci sono da un lato riferimenti generici a zone, aree e quant'altro, tanto per non far nomi, almeno la Sicilia, la Calabria, la Campania, quindi le sedi naturali di grandi criminalità organizzate. E però poi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale poi scopriamo che invece i calabresi sono al nord e qualcuno si meraviglia e così via. Quindi c'è un problema effettivamente di relazione fra produzione, o se volete ancora meglio, distribuzione, e poi consumo. E quindi anche di questo c'è molto da ragionarci sopra. Gli effetti sulla produttività da questo punto di vista sono molto complessi, perché il tema fondamentale che ci domandiamo è: ma quegli spacciatori sono dei professionisti e quindi farebbero soltanto questo lavoro, oppure sono dei lavoratori scoraggiati che trovano soltanto lavoro in queste aree, in questo tipo di attività? Come vedete, io ragiono, vi porto più delle problematiche, più delle soluzioni, ma poi arriveremo in fondo a questo. E il tema è rilevante. Il tema è rilevante perché apro già un primo passaggio. Un primo passaggio, come voi sapete, è quello del commercio di tabacco. C'è stato un momento in cui c'è stata una battaglia sul tabacco, che è stata risolta sostanzialmente, pare, con la privatizzazione del monopolio. E quindi cominciamo già a aprire un terzo elemento di questo schema, che diventa il tema che è stato già affrontato della legalizzazione piuttosto che del monopolio. Quindi certamente gli effetti sulla produttività sono negativi, l'efficienza del sistema economico per definizione risulta compromessa, ma non su questi temi ci abbiamo soltanto degli stimoli, degli spunti. Ultimo elemento è stato già richiamato dal Presidente Giovannini, è la relazione fra economia legale e economia sommersa nell'ambito quindi dell'economia non osservata. L'economia non osservata sappiamo che è un problema. L'economia non osservata è un problema anche perché in questa c'è tutta la parte di evasione fiscale, che di volta in volta viene chiamata riciclaggio di droga, riciclaggio di qualsiasi evasione, riciclaggio e così via. Quindi dietro il tema degli spostamenti di fondi, quindi di moneta da un posto all'altro, ci sono tante altre considerazioni. E quindi arriviamo quindi a quest'ultimo elemento che ci dice: anche in questo caso non ci abbiamo situazioni trasparenti, come ovvio che siano. Però ci abbiamo qualche idea sull'offerta di droga. Certamente sappiamo, l'abbiamo anche sentito, che si è ampliato il mercato. Sono molto curioso di sentire quando è che ci sarà il ritorno della droga nella Cina, e quello sarà un momento molto particolare, perché voi sapete che la Cina è saltata per un problema di droga, quindi questo a suo tempo è successo 200 anni fa, ma la storia si fa molto velocemente. Quindi a un certo momento vedremo se... Perché quello dimostra se il problema della droga è un problema che può essere affrontato con successo oppure no. Se ce la fa la Cina, un problema bisognerà, una domanda ce la dovremo porre. Il secondo tema è quello del maggiore utilizzo delle infrastrutture transattive legali per le transazioni illegali. Questo è chiaro, è ovvio, il riciclaggio è un caso classico, ma c'è molto di più. C'è molto di più perché effettivamente, lo vedremo poi sull'organizzazione delle attività criminali, e non si può pensare che la filiera delle attività illegali sia tutta illegale. Quindi ci deve essere qualche momento nella quale questa filiera in teoria potrebbe essere osservata. Certamente c'è una tendenza all'aumento delle relazioni fra organizzazioni criminali, questo è molto interessante, come voi capite benissimo, perché queste relazioni non avvengono soltanto su aspetti strettamente economici, ma anche su aspetti di potere, se lo vogliamo chiamare così. E infine c'è questo aumento del grado di commistione fra economia legale e illegale, che prima l'ho accennato come un elemento, adesso pare che sia un elemento rilevante. Questo credo che sia uno degli interrogativi maggiori per rispondere alla domanda iniziale, ma avere una economia illegale così ampia può mettere in discussione il livello e lo sviluppo di un paese? Qui il tema si aggiunge a... Abbiamo parlato di intermafiosità per quanto riguarda le droghe, ma sappiamo anche che non esiste una specializzazione. Non è vero che c'è qualcuno che commercia in droga e qualcuno che fa altre attività illegali. Quindi le attività illegali sono multiservizio e anche di questo bisognerà tener conto. E di questo abbiamo tenuto conto. E quindi ci siamo posti un problema di quali sono le tipologie di organizzazioni criminali. E l'abbiamo viste da due punti di vista. Dal punto di vista delle funzioni, ci sono organizzazioni integrate, ci sono organizzazioni specializzate. Ovviamente le organizzazioni integrate sono più facilmente difendibili, le organizzazioni specializzate certamente sono più efficienti. Questo è quello che ci racconta la teoria economica e quello penso che valga anche per questo particolare settore economico. A questo punto diventa rilevante l'analisi delle organizzazioni criminali, mentre invece c'è una netta tendenza a tenere separata l'analisi del mercato dal lato del consumo da quello dal lato della produzione. E le due cose, come abbiamo visto, non aiutano a capire. E infine c'è il tema della gestione della dimensione territoriale dell'attività. La relazione fra controllo e presenza, ma c'è tutta la fase di tutta la filiera che va dalla produzione, al trasporto, al mercato all'ingrosso, al mercato al minuto e così via, che è esattamente quello che avviene in una qualsiasi attività produttiva. Da questo punto di vista il ragionamento, e abbiamo visto anche che funziona esattamente come un mercato qualsiasi, perché abbiamo visto che l'offerta stimola la domanda. L'offerta continua a modificare, a inviare stimoli alla domanda e così via. Quindi queste diverse organizzazioni hanno effetti diversi anche sulle politiche di analisi e immagino anche di contrasto, ma quello non è mai un problema che riguarda noi. Questo noi abbiamo identificato, anzi è uno schema che è stato già affrontato molte volte, il tema della discontinuità. Ci sono organizzazioni che hanno una discontinuità sia nelle funzioni che nei territori. Il caso della cocaina è un caso abbastanza banale, ma anche nell'eroina e così via. L'eroina forse un po' meno, perché c'è anche una discontinuità all'interno delle funzioni, perché c'è anche un problema di produzione. Le relazioni tipo B sono quelle che ci danno una discontinuità territoriale, ma hanno funzioni simili nel territorio, e quindi significa che a questo punto l'analisi è sostanzialmente basata sul territorio, perché il resto è estrapolabile. E insieme il terzo tipo è questo della discontinuità sia funzionale che territoriale. Che cosa ci aiutano a capire queste tre distinzioni? Il fatto che l'economia legale e l'economia sommersa interagisce in modo diverso con l'economia illegale a seconda dell'organizzazione che viene privilegiata. Come voi capite perfettamente, un'economia integrata è più facile che sia interamente illegale. Un'economia disarticolata ha per definizione un maggior contatto con l'economia legale. Questo è lo schema che io vi ho illustrato. E arriviamo al quarto punto di questo discorso, che è la commistione fra settore legale e illegale. Quindi vi ho detto che non si può genericamente analizzare il rapporto fra settore legale e illegale genericamente parlando soltanto di prodotti o di consumatori, perché i consumatori sono per definizione sul territorio. I prodotti e l'organizzazione che porta le droghe sul territorio sono molto diverse. E qui c'è un primo passaggio, una prima commistione, perché di questo non si parla facilmente, ed è il fatto che per definizione il settore legale, diciamo, cede risorse al settore illegale. Detta così, ovviamente noi la guardiamo dal lato della produzione, ma in effetti la vediamo dal lato del consumo, l'abbiamo visto prima. Le famiglie finanziano il consumo di droga dei figli, che detta così è un po' antipatica. Ma di fatto è quello che è stato detto e letto prima, quindi non è così. Il problema diventa quindi che cosa torna dal settore illegale al settore legale. Certo che se uno dice che le famiglie stanno alimentando la droga, il padre e le madri ovviamente dicono: ma è diventato matto. No, è così. Secondo punto, quindi, c'è uno sviluppo del settore grigio che acquisisce risorse dall'illegale e le utilizza nel legale. Questo è il ritorno. Ci abbiamo il fatto che molte risorse il settore illegale per definizione le deve investire nel settore legale. Quindi per definizione non può fare altro, perché il capitale è per definizione legale, mentre il reddito può essere illegale, il capitale è per definizione legale. Le case, i negozi, i titoli di Stato, le azioni, sono tutti titoli legali nei quali vanno a confluire risorse illegali. Questo è quello che vi ho detto all'inizio. È negativo o positivo? Non lo sappiamo, perché ci passa attraverso questo passaggio dal reddito al capitale e alle risorse. Ogni tanto sentiamo qualcuno che dice vabbè, ma quello ha fatto fortuna con i proventi della droga, qualche un altro vediamo che fanno dei sequestri per milioni di euro per imprese che sono in mano alla droga e così via. Quindi significa che il problema, questi due mercati, questi due settori non sono così separati come cerchiamo di a volte di studiarli. Bisogna fare un ultimo sforzo in questa direzione. C'è un punto sul quale gli economisti hanno le idee molto chiare. Molto chiare, non è detto che siano corrette, però chiare. Ed è il fatto che mentre sul mercato legale, per definizione, sono i prezzi, l'informazione e la trasparenza, gli elementi che classificano l'efficienza di un mercato, di un'impresa e così via. Certo, questo non possiamo dire che è una caratteristica dell'economia illegale, è esattamente l'opposto. Quindi noi saremmo portati a dire che l'economia illegale porta un elemento di inefficienza nel sistema economico. Non è detto. Non è detto, perché abbiamo detto che c'è il riciclaggio. E qui è interessante il tema del riciclaggio. Perché sappiamo che i settori preferiti dalla commissione sono l'agricoltura, le costruzioni, il commercio, poi c'è anche il cemento e quant'altro, le infrastrutture, ma insomma la costruzione, rientrano nelle costruzioni. Ecco, non è presente nel settore delle manifatturie. Non è presente nel settore delle manifatturie neanche una grossa economia sommersa. Quindi questo dubbio fra interazione fra economia illegale e economia sommersa resta tutta intera nella sua impresa. Perché sono esattamente gli stessi settori nei quali c'è questa prevalenza sia degli investimenti dell'economia illegale sia dell'economia della commistione. Non ho voluto citare, per evitare anche di avere qualche querela da qualche albo professionale, il fatto che tutto questo passaggio, tutta questa commistione per definizione richiede professionalità. Dopodiché qualcuno può dire vabbè, ma quali professioni, vediamo un po'. Questo, ognuno poi si sceglie a suo piacere qual è la professione che consente questa commistione fra settore legale e settore illegale. E da questo punto di vista credo che la liberalizzazione delle professioni non sia proprio un elemento favorevole a questo schema di analisi. Però non ho mai sentito parlare di questo, mentre invece andrebbe fatta una riflessione. E qui arriviamo all'ultimo punto, economia illegale e conti nazionali. Ecco, quello che volevo dire prima di tutto non è questo titolo che ho messo, è solo una, come possiamo dire, un obiettivo, non è minimamente una stima che ci possa dare una dimensione di quello che stiamo cercando. Non fosse altro perché non abbiamo ancora compiuto il passaggio fra l'economia della droga e l'economia illegale, tout court, che invece sappiamo esistere ed essere molto importante. La corruzione a questo punto è economia illegale, non c'è dubbio. ma ci sono tante altre attività che emergono. Quindi da questo punto di vista bisogna fare attenzione. Però un punto è chiaro, ed è che oggi come oggi il sistema statistico considera la parte delle attività illegali come rientranti nei conti nazionali. Dopodiché ci sono delle difficoltà, dopodiché sono dei punti, ci si metterà tanto tempo, ci saranno tanti passaggi da compiere, però adesso abbiamo fatto un altro passo avanti. Prima non era l'economia sommersa che doveva entrare nei conti nazionali, ci abbiamo messo una decina d'anni. Adesso abbiamo l'economia illegale, magari ci mettessimo 10 anni, mi aspetto che io non le riuscirò a vedere, però certamente c'è qualche cosa da fare. Perché ci sono delle difficoltà, ovviamente, le basi statistiche sono deboli e le possibilità di duplicazioni sono rilevanti. E quindi torniamo al modo con cui viene stimata la dimensione del valore della produzione. E qui siamo sulla fantasia pura, devo dire la verità, perché usare questi indicatori è soltanto un elemento di disperazione, perché pensare che il passaggio dalla quantità di merce sequestrata alla quantità di merce consumata, perlomeno bisognerebbe chiedere al Ministro degli Interni: ma quante risorse ci avete messo per tirar fuori questi risultati? E sarebbe già un bello sforzo. Poi ovviamente sono a grappolo e quindi rischiamo di avere dei consumi molto altalenanti. Cioè, sì, però se aumenta l'offerta noi ce ne accorgiamo dalla diminuzione dei prezzi. Se fosse un mercato efficiente, ma non è questo. Dopodiché parliamo di tassi di sequestri, confische e così via, grado di purezza della merce. Devo dire che ci sono tante difficoltà, tanti dati. Le assunzioni tutto sommato sono molto semplici, perché sono soltanto dei moltiplicatori che dobbiamo applicare e dobbiamo dargli un prezzo. Molto semplice. Sbagliatissimo, ma molto semplice. La seconda invece è dal lato della domanda. La seconda parte invece sembrerebbe più solida. È una stima della tossicodipendenza, è una stima dei tassi di prevalenza nei consumi e quindi poi una moltiplicazione di questo. Il problema qual è? Il problema è che queste due stime, io sono molto così restio a dare questi numeri, perché poi sono quelli che colpiscono la fantasia, ma non sono quelli che poi distorcono il quadro. Direi che da questo punto di vista, per concludere quindi, c'ho ancora 2 minuti, sì. Paradossalmente non è chiaro l'obiettivo della ricerca. E noi sappiamo che per fare una ricerca bisogna aver chiari gli obiettivi. Non sono chiari perché non sappiamo francamente qual è il tema sul quale stiamo affrontando, perché certamente a questo punto non è più l'economia illegale nel suo complesso, perché l'economia illegale è formata da tanti elementi, quindi dovremmo andare a cercare questi diversi elementi e cercare anche di capire dove si intersecano, se l'obiettivo è l'economia illegale. Se l'obiettivo invece è il settore della produzione e consumo di droga, questo è molto più chiaro. Il punto vero però è l'origine della statistica. Ed è che la statistica ufficiale deve avere sempre un sottostante amministrativo oppure avere la possibilità di compiere indagini. Ecco, secondo me quello, il punto sul quale non abbiamo fatto abbastanza riflessione è proprio su questi due elementi. Il sottostante amministrativo implica che di fatto chi sta studiando, chi sta analizzando, chi sta contrastando, chi sta cercando di ridurre il problema della droga, non ha in mente assolutamente il fatto che avere delle statistiche sarebbe un contributo importante. Pensa che le statistiche non servano. E questo è il primo punto che io dicevo, l'obiettivo della ricerca. Se avessero in mente le statistiche come strumento di analisi, forse aiuterebbero maggiormente l'Istituto di Statistica a fare queste indagini, a fare queste rilevazioni. Secondo tema è quello della possibilità di compiere indagini. Questo è un punto molto delicato, apparentemente dice facilissimo, e no. Perché se noi consideriamo il consumo di droga un fattore, diciamo così, una malattia, un fattore medicale, certamente non possiamo fare le indagini, non potremmo. Poi in effetti abbiamo fatto le indagini, abbiamo detto stai poco bene, non stai poco bene, quindi vuol dire che anche sugli aspetti medici noi possiamo fare delle indagini. E quindi penso che bisognerebbe cominciare a fare qualche esperimento in questa direzione. Gli studenti sono stati uno sforzo importante, però qui bisogna andare nelle famiglie, perché abbiamo visto che la famiglia è un punto nodale. E credo che su questo punto bisognerebbe cominciare a fare una riflessione. Certo all'inizio tutti quanti diranno che cosa chiede e così via, però abbiamo visto che la multiscopo ha fatto dei passi avanti notevoli. Dopo le prime volte, poi piano piano, l'italiano medio ha capito che poteva rispondere a certe domande senza grossi problemi. Uno sforzo in questa direzione secondo me andrebbe fatto, specie alla luce di quello che ci hanno detto gli studenti. Nel senso che se dovessi dire la relazione, non so adesso, forse può essere umorismo nero, ma voi capite che abbiamo tutti quanti detto che sono le discoteche il male e poi viene fuori che invece sono le case. Insomma, francamente è un problema che è una riflessione importante questa. Ma se sono le case si possono fare le indagini a questo punto. Qualcuno dice che sono anche i gabinetti, ma insomma questo è un elemento, un ulteriore elemento, fonte di ricerca. Il tema dei prezzi certamente rilevante, ma non è poi così importante perché le informazioni sui prezzi si ottengono. Ecco, secondo me credo che la conclusione alla quale voglio giungere è proprio questo, che il fenomeno è rilevante, ma tutti quanti dovrebbero capire che l'informazione è un obiettivo, non è un sottoprodotto, dice vabbè io faccio tante cose, vabbè, poi c'è anche qualche informazione. Ecco, la sede mi sembra appropriata per dare questo messaggio, ovviamente non è rivolta alla sede perché questo è più che ovvio, però questa riflessione andrebbe fatta. Mentre invece ho la sensazione che anche in questo campo la Presidenza del Consiglio ci abbia le sue statistiche, il Ministero degli Interni ha le sue, la Sanità ha le sue, la Giustizia ha le sue, le carceri hanno le loro, Come vedete è un sistema, ci sono tante informazioni, ci manca ancora un po' uno schema di integrazione e questo è quello che dicevo all'inizio, non è chiaro l'obiettivo. Dobbiamo chiarire bene questo obiettivo e poi disarticolarlo nelle sue componenti. Grazie.
Bene, grazie. Ma io penso che con gli interventi che abbiamo ascoltato, anche non avendo per ora, immagino, nessuno ha avuto la possibilità di leggere il libro, c'è ampia e sufficiente, vorrei dire, anzi, sovrabbondante materia per interventi di discussione. Io qui ho indicazione di tre discussant.
Uno non c'è.
Qual è?
Il secondo non c'è.
Allora, di due discussant, Roberta Crialesi e Sandro Libianchi. Quindi la parola a Roberta Crialesi.
Buongiorno, devo dire che mi è stato affidato un compito molto difficile, quello di intervenire dopo degli oratori così autorevoli, illustri, e mi mette un pochino in difficoltà. Tuttavia vorrei sottolineare che la lettura che ho avuto la possibilità di fare in anticipo di questo volume è stata assolutamente interessante perché, come è stato detto anche dal presidente Giovannini, è veramente un concentrato di riflessioni, di analisi e interpretazioni quanto mai ricco e di qualità assolutamente pregevole. Raramente anche in altri settori del sociale è possibile poter avere a disposizione una documentazione così ricca e articolata. E diciamo che mi ha intrigato anche da un punto di vista statistico, come non succedeva da tanto tempo, ma anche come cittadino e alla luce delle interessantissime presentazioni di oggi, anche come madre, avendo un ragazzo che si sta affacciando, no, a quest'età a rischio, così ben documentata in termini di sintomi e di problematicità. E sensazionale è il salto di qualità a cui faceva riferimento il professor Zuliani. Io avevo avuto modo ormai alcuni lustri fa, forse tre, di lavorare con la professoressa Rossi e con Vittoria Buratta. Facemmo una prima ricognizione delle fonti esistenti nella statistica ufficiale che potevano potenzialmente fornire informazioni sulla tossicodipendenza e a distanza di questo tempo, di tutti questi anni, devo dire che il salto di qualità e l'evoluzione è stata veramente notevolissima, quasi sensazionale. Quindi ribadisco appunto il grande contributo di questo lavoro, soprattutto un contributo di interpretazione e di dati di qualità. Mi piace anche molto il titolo che è stato dato all'evento, Droga, un mondo falso o un mercato opaco? E trovo che il titolo sia assolutamente centrato, i due attributi falso e opaco sono veramente quanto mai validi, appropriati per connotare un fenomeno che si alimenta storicamente e culturalmente di ideologie illusorie legate alla ricerca di una felicità, di un benessere artificiale e dunque false, ma sorrette, come abbiamo visto, da una stringente logica di profitto. È dunque un mondo che rinvia un'immagine dai colori tenue e sfumati come un'olografia. ed è opaco, opaco perché non si lascia osservare, sfugge, come abbiamo visto soprattutto nell'ultima relazione del professor Rei, ai tentativi di essere circoscritto, ai tentativi di definire, osservare e misurare. Ampie zone del fenomeno rimangono in ombra, se non addirittura nella totale oscurità, non riuscendo ad emergere dal buio appunto dell'illegalità e dello stigma che ne deriva. Ma è un'opacità anche che deriva dal fatto che le analisi storicamente, tradizionalmente, si sono basate su dati parziali e in assenza di una quantificazione su base scientifica dei diversi aspetti legati al fenomeno della droga. Aspetti che spaziano da quelli sanitari, come le malattie, le morti droga correlate, gli interventi di servizi di recupero, a quelli legati alla repressione, ovvero operazioni di polizia, reati legati alla droga, procedimenti civili e penali droga correlati, o ancora aspetti legati al mercato illegale, alla micro e macrocriminalità come microcriminalità come furti, scippi, borseggi, eccetera. E dunque, per affrontare un tema così complesso, è invece necessario un approccio che sia totalmente scientifico, che non può prescindere dall'impiego di metodologie statistiche rigorose, sia a livello di descrizione, sia a livello di interpretazione, sia a livello di previsione e di analisi di impatto delle politiche da adottare per il controllo del fenomeno. E questo, secondo me, è il grande contributo che fornisce oggi questo volume. Il volume propone infatti un approccio ad ampio spettro, il più ampio mai prodotto, riportando le parole di Giovannini, sui diversi aspetti del mondo della tossicodipendenza. Quello sociale, economico, istituzionale, politico, ma è anche fortemente ancorato all'evidenza scientifica, ai dati qualitativi e quantitativi e ad analisi sostenute da una rigorosa metodologia statistica. Ed è importante sottolineare questo aspetto, è importante sottolineare che le metodologie di quantificazione scientificamente fondate costituiscono il miglior strumento per rafforzare l'affidabilità e la circolazione di dati ufficiali ed è anche la miglior strategia per contrastare invece analisi che si basino solo su ipotesi ideologiche. Un'altra considerazione riguarda la ricchezza di informazioni. Informazioni che provengono da fonti diverse, sia amministrative, abbiamo visto, sia da indagini ad hoc. Sono fonti che, come è stato illustrato, presentano evidenti limiti, in primo luogo perché sono parziali, un limite questo che è intrinseco alla natura stessa del fenomeno che si intende quantificare. Abbiamo visto che l'assunzione di droga rimane in molti casi un fatto personale che si consuma in spazi privati, a riparo dalle interferenze, dalle sanzioni. E le fonti amministrative utilizzate per la tossicodipendenza nascono invece da esigenze conoscitive completamente diverse, per cui a volte si rilevano eventi, come nel caso delle schede di dimissione ospedaliera, altre volte individui, procedimenti penali, e questo va tenuto in dovuta considerazione, in quanto gli eventi generalmente sono una sovrastima degli individui per via delle ricorrenze. Ma un altro problema ci si pone, che è quello e che rende difficile l'utilizzo di queste fonti, e riguarda l'estrema varietà di formati, di concetti e definizioni che non sono armonizzati, a volte in palese contrasto. E allora la prima responsabilità dello statistico è immergersi in questa ricchezza, anche a rischio di sporcarsi pesantemente le mani, e comprendere e documentare le differenze ed esplorare tutte le potenzialità di queste fonti. E il volume presentato oggi testimonia proprio tutta la validità di questo approccio. Anzi, la conoscenza acquisita scavando oltre la superficie del patrimonio informativo della statistica ufficiale costituisce sicuramente un incoraggiamento a continuare a rafforzare l'impegno in questo senso. L'impegno che anche l'Istat con appunto le riflessioni di Giovannini sembra intenzionato ad assumere, che ha già assunto partecipando per esempio come associate partner al progetto europeo sulla tossicodipendenza. Le altre fonti, le fonti statistiche, le cosiddette survey, invece hanno il vantaggio rispetto a quelle amministrative di essere mirate al problema, progettate per controllare gli errori di natura statistica e fornire la valutazione del loro impatto sulle stime. Tuttavia, la statistica può far poco su problemi, per esempio, legati all'autoselezione dei casi, cioè nelle indagini si rilevano anche informazioni su individui verosimilmente diversi da quelli che non hanno aderito all'indagine, e inferire su questi ultimi sulla base di quanto osservato sui primi significherebbe fare ipotesi poco credibili, e questa è una delle fonti che è stata meno utilizzata del resto nel rapporto. Mentre di particolare rilevanza è l'attenzione posta nel libro bianco al calcolo e alla documentazione dell'incertezza delle stime, e questa attenzione segna marcatamente la differenza tra un'informazione statistica e un generico numero dato in pasto al lettore. Letto da uno statistico, lo studio presentato nel libro bianco costituisce, a mio avviso, un valido esempio di come si dovrebbe concepire un moderno processo di produzione di informazione statistica. Infatti, e di conoscenza anche. Infatti, l'utilizzo delle metodologie inferenziali e l'integrazione delle fonti sono i principali cardini della produzione statistica ufficiale futura, sia a livello nazionale che internazionale, come testimoniano anche le recenti raccomandazioni di Eurostat per la statistica appunto del 2020, e che si rendono necessarie perché il costante aumento della domanda di informazione statistica, la complessità dei fenomeni da analizzare e la cronica carenza di risorse finanziarie spingono la statistica ufficiale a sistematizzare tutte le fonti di dati disponibili al fine di ottimizzare i processi, ampliare la conoscenza dei principali fenomeni sociali ed economici mediante schemi di integrazione. Particolare attenzione è stata posta anche alla valutazione della coerenza del quadro ricostruito dopo il processo di integrazione. Ciò non garantisce sull'esattezza delle stime, come è stato detto, ma almeno conserva la coerenza con i vincoli noti. E le diverse fonti possono dunque contribuire a ricostruire un quadro vicino a quello reale. Quanto sia vicino alla realtà il quadro ricostruibile con l'integrazione è il vero problema. D'altra parte, la statistica è uno strumento formidabile per la conoscenza dei fenomeni, ma non ha poteri sovrannaturali. Ciò che non è rilevabile, come la popolazione nascosta, resta invisibile, ma con l'integrazione statistica riusciamo a stimarne almeno una parte. Quindi gli statistici dominano le tecniche di investigazione e di misurazione, che sono le lenti attraverso cui guardare la realtà. Pertanto sono in grado di rilevare in che misura l'opacità di cui si parlava prima e la mancanza di messa a fuoco non dipendono dalle tecniche di misurazione, ma da concetti e teorie sottostanti. La sfida dunque principale parte dalle analisi e ritorna alle analisi in un circuito virtuoso attraverso cui si realizza effettivamente un progresso nella comprensione delle tematiche in gioco. E ritengo appunto che questo esempio di buona pratica, di processo di integrazione delle fonti disponibili e dell'adozione di sistemi di stima da dati amministrativi vada implementata per il futuro, e che la progettazione di flussi informativi di natura amministrativa o statistica debba essere basata su una integrazione ex ante, cioè i flussi devono contenere già in anticipo tutto un coro di informazioni sulla persona che, pur assicurando la riservatezza, ne permettano l'analisi per profilo sociodemografico, ad esempio. Questo potrà limitare le pericolose acrobazie statistiche necessarie ancora oggi e migliorerà sicuramente la qualità dell'informazione sui fenomeni sociali. Le suggestioni e gli stimoli che questo volume hanno suscitato sono ovviamente tantissime. Citerò solo, per quanto mi riguarda, solo le principali. Di grande interesse ritengo che siano i risultati del progetto School Population Survey, che ha permesso appunto la raccolta dei dati sull'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte degli studenti delle scuole medie di secondo grado. E ritengo che questa indagine presenti, oltre alla ricchezza appunto di risultati che ci restituisce, presenti anche ottimi requisiti di affidabilità, pertinenza e completezza. La percentuale di copertura era dell'80%, dunque elevatissima, e anche la tempestività è un altro requisito importante. E allora potrebbe diventare un pilastro dell'informazione in questo settore, coprendo peraltro una storica carenza informativa legata appunto al consumo tra i giovani, alle modalità e alle motivazioni che portano all'uso di droghe. Queste informazioni, fornite su base sistematica e regolare, sarebbero di straordinaria utilità per monitorare il fenomeno e per sviluppare, come diceva il professor Giuliani, approcci innovativi, soprattutto sul piano dell'educazione e della prevenzione. Anche perché abbiamo visto, la droga è un fenomeno diffuso tra i giovani. La lettura dei dati e delle analisi presentate hanno messo in luce che siamo oggi di fronte ad un fenomeno di forte omologazione dei giovani sul piano delle alternative e delle possibilità di vita e del lavoro, più che di un fenomeno di carattere strettamente generazionale. Ma se questa omologazione reale si sta facendo sempre più drammatica con l'ampliarsi della disoccupazione giovanile, resta pur vero che le differenze sociali producono poi effetti ed esiti completamente diversi. Laddove i giovani che si drogano possono contare sulle risorse culturali ed economiche della famiglia, allora essi dispongono di altre alternative di vita, mentre per gli altri, per la marginalità, per i consumatori problematici, questi comportamenti diventano totalizzanti, nel senso che il mondo dei valori da cui proviene l'ideologia della droga come liberazione è ad essi estraneo e non comprende la risposta ai loro bisogni. E senza la possibilità di un'alternativa di vita che diventi sostitutiva della dipendenza della droga, il disagio sociale rischia di diventare una colpa individuale. E la colpa individuale deve essere punita, controllata, corretta. Il problema è allora quale via si può proporre in sostituzione alla dipendenza dalla droga. Le alternative non si inventano e dunque spesso portano a produrre questo comportamento. Il ricorso alla droga diventa un comportamento stereotipato alla pari di qualsiasi altro comportamento indotto. Ancora tempo?
Cerchi di stringere.
Certo. Siamo. Nella logica assistenziale, tradurre la marginalità e la devianza in malattia produce un'identificazione diretta dell'individuo con la patologia, con l'interpretazione patologica del suo comportamento, e rischia di non cogliere adeguatamente le motivazioni soggettive ed oggettive in rapporto alla realtà. Questi aspetti possono essere ulteriormente indagati anche attraverso ricerche di carattere qualitativo, orientate ad indagare per esempio i possibili percorsi della dipendenza o attraverso storie di vita o di interviste in profondità. Il problema rimane comunque quello di utilizzare ogni strumento tecnico come occasione e momento di consapevolezza. E infine concludo con un ulteriore aspetto che andrebbe forse maggiormente approfondito e che comunque la cui importanza è stata richiamata più volte, quello della famiglia. Abbiamo visto che la famiglia interviene nell'83% dei casi a finanziare il consumo di droga di un suo membro. È importante, a mio avviso, fare una valutazione anche dell'impatto sulla famiglia quando al suo interno c'è un membro che ha problemi di tossicodipendenza, perché la famiglia, oltre a sperimentare il danno e lo stigma, come avviene in altri campi di studio, quali la salute mentale, la disabilità o la non autosufficienza, la famiglia è spesso una risorsa non retribuita, non considerata e su cui gravano pesanti carichi in termini economici, abbiamo visto, ma anche sociali. E quindi la proposta è quella di approfondire anche gli aspetti economici con una stima del costo sociale del consumo di droga a carico dei familiari. E non aggiungo altro perché molte altre stimoli e indicazioni sono state indicati dai relatori che mi hanno preceduto. Sicuramente un ruolo importante spetta anche all'Istituto Nazionale di Statistica, e di questo ha dato conferma il Presidente Giovannini.
Grazie. Si lascia poi il suo testo, perché ci serve anche per dare notizia del dibattito.
Certo.
Allora, l'altro discussant è Sandro Viviani.
Buongiorno. Poche diapositive per illustrare il problema.
Okay. Ringrazio, sì, acceso. Ringrazio per l'invito il Consiglio di Scienze Sociali e l'Istat per questa giornata che senz'altro pone un momento di grande riflessione su un tema che noi operatori della sanità è ben noto, un po' meno dal punto di vista matematico, come oggi abbiamo cercato di entrare in merito anche alla comprensione di fenomeni che ha infinite sfaccettature e non tutte sono note a tutti, anzi quello che si ricordava prima, quanto potrebbe essere determinante la conoscenza di alcuni aspetti epidemiologici anche all'operatore stesso, l'operatore che applica modelli, l'operatore che deve comunque creare una risposta di tipo sanitario a problemi sicuramente molto complessi. Quello di cui volevo fare un breve accenno è quello del contesto della droga nell'ambito del sistema penitenziario. Recenti variazioni normative ci danno anche l'occasione di vedere quali prospettive nuove, anche dal punto di vista soprattutto di rilevazione dei dati, possono prospettarsi sia per gli operatori che per i ricercatori. Nel volume che abbiamo visto stampato più volte, citata la parola carcere, la parola giustizia penale e tutti i suoi correlati relativi al problema, questo proprio per sottolineare la complessità, anzi direi l'alta complessità di un fenomeno che si interfaccia con numerosissimi altri aspetti. Proprio per questa complessità volevo citare una frase che mi ha colpito molto e la ritengo anche molto simpatica, di Keynes, un economista la cui vita, che ho letto la biografia, è veramente originale e particolare, che afferma che non c'è nulla di più odiato dai governanti, dai politici, che non quello di essere ben informati. Perché questo fa perdere tanto tempo al politico prima di arrivare a una decisione e lo fa faticare in una maniera veramente inconsueta per molti dei rappresentanti della politica. E questo invece è proprio uno dei nostri obiettivi, cercare di dare una visione e di rendere il dato in un certo senso appetibile a una classe politica che digiuna completa di questo tipo di approccio non può fare altro che cercare di inventare soluzioni in un problema ad alta complessità, con tutti i rischi che ne conseguono. Il problema della giustizia penale, lo ricordava Carla Rossi nella sua esposizione, è un problema sicuramente importante. Il dato più così importante è che le tendenze che sono evidenziate per i reati connessi sono in costante, regolare, anche abbastanza veloce incremento negli anni, ed in particolare riprendo, non sapevo che l'avresti presentata, ma il dato che ha colpito un po' tutti quanti, mi sono permesso di metterlo sotto forma di grafico, insomma non è niente di eccezionale, sì, senz'altro con una piccola curva di tendenza, è quella della notifica delle nuove droghe fatte all'early warning system, cioè al sistema di rilevazione più o meno allerta, più o meno rapida dell'Unione Europea, che in soli 3 anni si è visto moltiplicare in maniera anche abbastanza regolare, direi, il numero di nuove droghe note significa classificate da un punto di vista biochimico, con tutto quello che è il percorso della classificazione e tutto quello che è il percorso per gli atti successivi da parte dei paesi per l'immissione nelle tabelle delle sostanze considerate come stupefacenti e quindi illegali. E nell'arco della vita di una sostanza questo periodo è molto molto lungo, si calcola che sia intorno mediamente tra i 6 e gli 8 anni da quando viene classificata, inventata, quindi viene a essere sequestrata per la prima volta ed essere quindi immessa in un circuito di classificazione biochimica e quindi poi di illegalità, il periodo può essere anche molto lungo, ma è un discorso complesso su cui torneremo. La variazione normativa che abbiamo avuto in quest'ultimo tempo risente in Italia di una normativa internazionale, europea e mondiale, che ha fatto delle carceri un punto di attenzione, un punto focale di attenzione di parecchie delle discipline che si occupano di salute, di droga e di giustizia penale. Sono tantissime anche le indicazioni che ci vengono, io qui ne ho citate qualcuno, dall'Unione Europea, dall'Organizzazione Mondiale di Sanità e negli ultimi 10 anni. In Italia il percorso è stato molto più lento. Vedete che l'inizio di quello che si poteva chiamare una sorta di assistenza sanitaria in carcere è degli anni 70, ce ne sono voluti quasi 40 anni per inserire questo pacchetto, diciamo, di prestazioni un po' disordinate e aspecifiche nell'ambito di un sistema sanitario nazionale, di un servizio sanitario regionale, quindi ogni regione ha il suo, e di andare verso una omologazione dei principi sia di intervento che di acquisizione dati tali che oggi possiamo cominciare a pensare, ipotizzare delle nuove fonti più accreditate del passato rispetto a questo problema. Le regioni hanno sancito attraverso degli accordi in conferenza Stato-Regione delle forme di applicazione del decreto del 1 aprile 2008 e in particolare quello che interessa a noi è l'accordo relativo alla creazione, implementazione e quindi di diffusione di quelli che sono i dati sanitari specifici di settore, che sono sicuramente molto, risentono molto di un passato in cui territorio e carcere avevano un reale muro, oltre che fisico, anche funzionale rispetto alla notorietà, alla conoscenza dei problemi al suo interno, e finalmente dopo questo lungo periodo di tempo abbiamo il decreto del 1 aprile che riunisce queste competenze in un gestore, e quindi questo se non altro facilita le cose, se non altro perché un gestore specializzato, un sistema sanitario gestisce meglio, ritengo, dati sanitari rispetto a un sistema di giustizia penale che di sanitario non dovrebbe avere molte competenze. Se noi andiamo a vedere ancora i dati che vengono ancora dati, forniti da attraverso il Ministero della Giustizia, le percentuali delle persone classificate e qui sottolineo, classificate con un paio di punti interrogativi, quali tossicodipendenti sono, è una percentuale circa del 27% sugli ultimi dati disponibili. Naturalmente se andiamo a vedere anche altrove, altre statistiche europee, vediamo che probabilmente il numero, la percentuale di persone che entrano in un sistema penale, che hanno, presentano dei sintomi e delle problematiche alcol-droga correlate, anzi in realtà droga-alcol correlate, non parleremo di alcol in questa sede, però è un problema che ci dovremo porre in qualche modo, vediamo che c'è una clamorosa differenza. Questa differenza è abbastanza rilevante e difficile da spiegare. Poi andiamo a vedere la fonte più accreditata di discussione di questi dati rispetto alla interpretazione. Vediamo che nella relazione...
Si deve chiedere un attimo questo.
Grazie. Plof. Questa è la censura, eh? Come abbiamo toccato. Grazie.
Di nuovo.
Questa è censura. Ok, comunque vabbè, possiamo tentare di andare avanti. Nella relazione al Parlamento viene utilizzato per la prima volta il termine di assuntore. Aspetta, vediamo se riusciamo a fare. Dove sta? Qui.
No, sta dentro la vennetta.
Ok, tiriamola fuori, riesce a tirarla fuori. Viene utilizzata per la prima volta il termine di assuntore, probabilmente anche perché l'estensore dell'atto si è cominciato a chiedere come si facessero queste diagnosi di tossicodipendenza, quali criteri venissero adottati e poi com'era la loro ricaduta pratica, nel senso che classificare delle persone da un punto di vista clinico non è del tutto semplice. Lo saltiamo proprio. No, vabbè, questa. Allora facciamo così, aspetta.
Andiamo direttamente.
La saltiamo proprio. Sacchetti. La saltiamo completamente.
Niente.
Vabbè. Niente, allora facciamo così.
La rimanda al sistema. Allora,
ecco, la lasciamo così, magari è un, sì, un pochino più piccolo, però si legge.
Aspetta, no, no, leva qui, clicca qui. Sì, sì, ok, adesso non inviare, ricomincia, adesso non lo dovrebbe dare più.
Scusate, ok, facciamo così. Va.
Non inviare. Questo sì, bisogna chiuderlo.
Ok. Questo lo chiudiamo. Sì, sì, lo guardiamo piccolo, sennò poi si crea un problema. Scusate. Qua. Sperando che regga. Quindi ci siamo andati a vedere per capire quali tipi di dati erano stati forniti fino a quel momento e ancora sono in discussione da parte del Ministero della Giustizia, e abbiamo indagato sui criteri diagnostici che venivano utilizzati per classificare e quindi rendere omogeneo questo dato dal punto di vista clinico. La definizione che viene utilizzata per gli adulti è una definizione che probabilmente aveva un senso fino a una ventina di anni fa, poteva avere un senso. Oggi questo tipo di definizione non danno alcuna informazione utilizzabile sull'immediato, anzi tendono a essere confusive e quindi dovremo disporre di sistemi di classificazione diagnostica diversa. Ne vengono indicati più di uno nell'ambito del lavoro che si sta facendo, e anche nel settore dei minori, ancora peggio, la denominazione che viene utilizzato è assuntore di sostanze stupefacenti senza alcuna menzione di criteri diagnostici. Quindi noi in realtà abbiamo avuto dei dati che difficilmente hanno un loro corrispettivo clinico mediamente accettato. La diagnosi infatti è un processo altamente complesso, con questi termini si rischia di avere o una sovrastima o una sottostima del numero di persone con problemi di droga correlati all'interno delle carceri, per non poi parlare del altrettanto grosso pacchetto di persone che sono all'esterno delle carceri in misura alternativa e che sono un numero considerevole. Andiamo avanti, il Ministero della Sanità sta in questo momento lavorando proprio sul nuovo sistema informativo attraverso la creazione di un sistema dedicato alla sanità penitenziaria, in cui ci sarà la variazione di alcuni specifici item nell'ambito del sistema più noto, che è il sistema sanitario informativo nazionale, e questo ci darà probabilmente delle indicazioni più esatte, più precise del passato. Alcune considerazioni per terminare. Probabilmente i dati sanitari prodotti dalla sanità in carcere sono una fonte privilegiata qualora utilizzati e soprattutto rilevati in maniera concorde e parallela alle conoscenze scientifiche attuali, e anche il sistema di classificazione e utilizzazione attuale risente senz'altro dell'esigenza di una più omogenea scientifica impostazione che è mancata in passato. Una nota: le nuove droghe, che sono praticamente sconosciute o molto molto sottostimate come problema clinico nell'ambito dei SERT, perché l'afferenza di questo tipo di pazienti nei SERT non è mai stata elevata, in quanto coesiste benessere, non c'è alcuna problematicità se non per le segnalazioni eventuali in prefettura, su cui Carla Rossi ha lavorato per tanto tempo. Bene, queste invece sono una rilevazione anamnestica pressoché costante nell'ambito dei pazienti che si vedono in carcere. Quindi le due popolazioni, pazienti, persone che entrano in carcere con problemi di droga correlati e persone con problemi di droga correlati che stanno sul territorio, probabilmente sono due popolazioni molto diverse. Alcune raccomandazioni, quindi nessuna conclusione ma semplicemente degli spunti di discussione. Il carcere oggi, a nostro avviso, si presenta come un terreno di ricerca molto promettente anche per la sua peculiarità, e il sistema del Ministero della Sanità di una rilevazione specifica può offrire l'occasione per fare una serie di osservazioni e ricerche mirate. Questo è la nostra panoramica. In ultimo, una nostra proposta: ci sentiamo di dare anche in questo consesso altamente tecnico una proposta di una variazione di unità di misura nell'ambito dei problemi di droga correlati, che sono i metri cubi. Allora, questa è una foto recentissima di un sequestro di una massa enorme di denaro che è stata fatta in Sud America, che quantifica otticamente quanto può essere importante il flusso di denaro nell'ambito del problema della droga, e contarli non è semplice. Qualcuno ha proposto di pesarli, qualcun altro ha proposto il metro cubo. Vi ringrazio.
Grazie. Dunque, diciamo, il programma d'agenda è esaurito, però vorrei chiedere ai presenti se ci sono domande ai relatori, domande a discussion. Se allora non c'è nessuna domanda, direi che concludiamo questo incontro, che è stato ricchissimo di spunti, e anche per apporto dei due ultimi interventi. Grazie.
Il mio carro di Tesco con
quanti ne hai ancora?
Adesso ne ho uno a giugno in Banca d'Italia. Che devo parlare, quello su un libro di
trivellato in Martini su come valutare politiche pubbliche, che è una cosa per certi aspetti che ho molto promosso con i miei